Playground.
Ciao a tutti, sono le 15 e un minuto, ho dovuto spostare la mia bottiglietta d'acqua qui che è per aiutarmi ad affrontare quest'ora e mezzo con voi come ogni pomeriggio sul pomeriggio, nel pomeriggio di Radio Popolare dalle 15 alle 16.30 c'è Playground in compagnia della vostra Elisa Graci. Buongiorno, buon pomeriggio, come state? Spero che vada tutto bene in questo 4 dicembre. È già il 4 dicembre, ieri ero anche un po' così, sono stata un po' in giro nel centro di Milano, che così ogni tanto mi capita ancora di scoprire, perché non essendo di qua, lo sapete, io sto scoprendo la città piano piano e devo dire molto bella, tutta addobbata per le feste di Natale. Allora, spero che stiate bene, fatemi sapere nel caso, io sono qua per voi al 331-6214013, diretta@popolarenetwork.it. Come sempre parleremo di musica, celebreremo una canzone d'un gruppo quest'oggi e vi farò il quiz cinematografico. In questi giorni siamo a tema film di Natale o tema film vagamente collegati al Natale, oppure film che insomma di solito si guardano in famiglia, almeno io li guardavo in famiglia quando appunto era il momento di stare tutti sul divano a guardare il film appunto o natalizio o simil natalizio. Quindi oggi il nostro quiz cinematografico avrà a che fare con un film di questo tipo. E poi nella seconda parte mi raggiungerà il nostro Lele Sacchi. Lo sapete, ve l'ho anticipato ieri, facciamo un po' così un bilancio strapositivo dell'annata del tennis italiano, e quando parliamo di tennis qui a Playground parliamo col nostro amico Lele Sacchi, anche così un po' una scusa per rivederci, per riascoltare la sua voce e farci dare anche degli appuntamenti, perché lo sapete, Lele Sacchi è uno dei DJ più bravi d'Italia, d'Europa, del mondo. E quindi insomma andatelo a vedere quando si esibisce nelle sue, appunto nei suoi DJ set in giro per l'Italia, in particolare qui dalle nostre parti a Milano, se mi ascoltate appunto da Milano e dalla Lombardia, ma potete ascoltarci da tutta Italia, da tutto il mondo, grazie al nostro sito www.radiopopolare.it. Alcuni di voi infatti a volte mi scrivono dalle parti più disparate del mondo, dagli Stati Uniti, dal Belgio, dall'Olanda. E quindi se volete anche oggi fatemi sapere dove siete, che ore sono dalle vostre parti e cosa state facendo in questo mercoledì pomeriggio, proprio a metà settimana. Allora, la canzone che introduce tutta la puntata di oggi è una canzone da parte di una band, anche questa storica della musica alternativa americana, parlo dei The Flaming Lips, che arrivano da St. Louis, se non mi sbaglio, proprio nel centro, nel mezzo dell'America. E questa è una canzone da un disco, diciamo, a tema, tutto a tema. Molto molto bello, tra l'altro uno dei dischi preferiti di mio figlio quando era piccolo, quindi insomma gran bei ricordi per questa Yoshimi Battles The Pink Robots.
She's a black belt in karate, working for the city. She has to discipline her body, 'cause she knows that it's demanding.
programmed to destroy us. She's gotta be strong to fight them. So she's taking lots of vitamins, 'cause she knows that
tutto fantastico quello dei Flaming Lips nel 2002, quando hanno pubblicato questo loro decimo album, già nel 2002, i Flaming Lips, con questa Yoshimi Battles the Pink Robot, ovvero Yoshimi contro i robot rosa. Questo è il testo della canzone, che appunto narra le avventure di Yoshimi che combatte le forze del male. Fantastico disco e fantastica band, i Flaming Lips. Tra l'altro mi state scrivendo a proposito di questa canzone, tanti ricordi anche per voi, per Marco, grande disco questo dei Flaming Lips, è vero. E poi un altro ascoltatore o ascoltatrice che, di cui non vedo però il nome, bella canzone dei Flaming Lips, visto concerto di questo disco, molto divertente, vero. I concerti dei Flaming Lips sono sempre un'avventura da vedere, loro assolutamente creano una vera e propria festa durante i loro concerti. Lui si infila in questa palla gonfiabile, praticamente fa il surfing in tutta la, verso tutto il pubblico, è un'esperienza incredibile vederlo fare tutto ciò sul palco. E poi di solito invitano anche un tot di fan sul palco, iniziano a ballare, davvero molto divertenti i Flaming Lips, sempre dal vivo. Andiamoli a vedere quando torneranno in Italia, perché certamente anche loro torneranno. Bene, il momento dell'almanacco, il momento di festeggiare in questo caso una band e una canzone che io adoro, l'ho sempre amata molto, non so perché, è una di quelle canzoni che suonava nei giradischi di famiglia, e insomma è una canzone del 1965. Infatti oggi i Birds hanno iniziato, diciamo, una corsa di 3 settimane al numero 1 della classifica dei singoli statunitensi, con appunto la canzone che ascolteremo tra pochissimo, che si chiama Turn Turn Turn. È il secondo numero 1 appunto dei The Birds in quegli anni. Il loro primo, la prima canzone che andò appunto prima in classifica, era un'altra famosissima canzone, Mr. Tambourine Man. E insomma, anche anche se in questo caso, beh, se la dividevano con Bob Dylan, insomma, a livello di così di fama della canzone, soprattutto negli Stati Uniti. E comunque questa è una bellissima canzone, tra l'altro contro la guerra, è una canzone molto bella musicalmente ma anche molto bella nel testo, e quindi oggi noi la festeggiamo, era la giornata di oggi del 1965, Turn, Turn, Turn. Time for peace, I swear, is not too late, ovvero un tempo per la pace, giuro che non è troppo tardi. Questo dicevano nel 1965 i Byrds con questa splendida Turn, 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 che è la canzone che festeggiamo oggi. Da oggi appunto era il numero uno di tutte le classifiche statunitensi, appunto nella giornata di oggi, 4 dicembre del 1965. Birds, tra l'altro del grande David Crosby, assolutamente indimenticabile, indimenticato, che è scomparso nel gennaio del 2023, quindi non molto tempo fa. Birds, che appunto sono stati uno dei gruppi più amati e famosi di quegli anni, loro insieme dal 64 al 73, appunto il primo successo, la cover di Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, e poi questa Turn, Turn, Turn che abbiamo riascoltato qui oggi su Radio Popolare. Arrivano le onde, quindi lo sapete cosa arriva. Arriva il quiz. Ma prima devo ringraziare Alessandro che mi ha ricordato in effetti che i Flaming Lips sono di Oklahoma City, è vero, come ho fatto a dimenticarlo, non so perché mi è venuto in mente St. Louis, comunque sono abbastanza vicine, Oklahoma City e St. Louis. Tra l'altro ricordo in uno dei miei viaggi americani, nel periodo in cui vivevo lì, ho visitato Oklahoma City così per caso, per sbaglio direi, un posto orrendo. Mi scuso con tutti gli abitanti di Oklahoma City, ma davvero non la città, diciamo, che consiglierei di visitare negli Stati Uniti. Allora, siamo al quiz, sì. Adesso vi faccio ascoltare l'estratto, piccolo tra l'altro, oggi molto molto breve, quindi dovete essere molto bravi, molto veloci, di un film che in questo caso, insomma, ha a che fare col Natale in senso lato. Però vabbè, se siete ragazzi così degli anni 70, 80, forse anche 90, che credo ci sia stato comunque un seguito a questo film, forse riconoscerete di cosa si tratta. Comunque, queste sono le regole, ascoltate l'estratto che tra pochissimo vi farò ascoltare appunto e scrivete appena riconoscerete il film al 331-6214013. In questo caso ovviamente il primo vincerà o la prima vincerà la busta di Playground, grandi premi, libri, dischi, eccetera, eccetera. Allora, siete pronti? Adesso vi faccio ascoltare l'audio misterioso e il primo che indovina vince il premio. Siete pronti? 331-62-14013.
Ci sono un paio di cose che ho dimenticato di dirvi. Sono molto importanti. Numero uno, lui odia la luce forte, l'avete visto. Quindi bisogna tenerlo lontano dalla luce del sole, altrimenti morirebbe. Numero due, tenerlo lontano dall'acqua. Non bisogna mai dargli acqua da bere. E in nessun caso mai fargli il bagno. Ma probabilmente la cosa più importante è che, dopo mezzanotte, non deve assolutamente mangiare.
Ce l'avete fatta? Eh sì, avete indovinato tutti quanti il film misterioso di oggi. No, tutti quanti. In effetti c'è stato qualcuno che ha che ha detto da altri film più o meno del tipo, però la maggior parte di voi ce l'ha fatta, in particolare Paola. Aspetta. No. Simona, scusami. Eravate vicinissime, ma no, Simone è stata la prima in assoluto a scrivere il nome del film misterioso di oggi. Alcuni di voi però hanno scritto, voglio dirlo perché ci siamo confusi con dei film, comunque con dei mostriciattoli, oppure dei film che hanno appunto più o meno dell'epoca. Allora, qualcuno ha scritto Goonies? No. Qualcuno ha scritto E.T.? No. Ma la maggior parte di voi ha scritto Gremlins, assolutamente sì, e tra tutti quanti voi Simone è stata la più veloce, ma siete stati davvero in tantissimi e tutti arrivati in frazioni di secondo, quindi complimenti a tutti voi. Gremlins, un film del 1984, diretto da Joe Dante, insomma una commedia, un po' dell'orrore, ma insomma erano più che altro questi mostriciattoli schifosi che appunto nella, se bagnati erano dei dolci orzacchiotti, però se bagnati diventavano questi mostri orrendi. Eh sì, erano dei film che guardavamo a Natale, non lo so perché. No, tra l'altro mi pare che il papà porti nel film questi piccoli orsetti dalla Cina proprio come regalo di Natale al figlio, giusto? Mi ricordo bene. Comunque, questo era il nostro quiz di quest'oggi, Gremlins, anche voi lo guardate a Natale o solo la mia famiglia si guardava i Gremlins a Natale, boh. A proposito, in questo senso un giorno vorrei chiedervi quali sono invece i vostri film di Natale, da qui a Natale ne parliamo. Tra poco ci sono le notizie di Popolare Network e poi c'è il nostro ospite oggi che è già arrivato, lo vedo al di là dal vetro, Lele Sacchi, parliamo di tennis, parliamo di questo anno incredibile. E adesso facciamo così, magari balliamo un pochino, visto che arriva Lele, ci mettiamo così un po' in ambiente dance con i Daft Punk. Tra pochissimo ci sentiamo dopo il GR di Popolare Netto.
Celebration, you know we're gonna do it all right. tonight. Hey, just feeling. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. Alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and free. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. You just got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate.
Play, 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 play
Bentornati ascoltatrici e ascoltatori, sono le 15.42, avete appena ascoltato il GR di Popolare Network e adesso ricomincia Playground con voi fino alle 16.30 come ogni giorno. Dal lunedì al venerdì ci siamo ritrovati con M83 e questa era Kim and Jesse. Adesso invece siamo pronti, come annunciato, a parlarvi di tennis. Allora, ne parliamo già dall'inizio della nostra trasmissione, da un annetto e mezzo circa. Abbiamo portato grande fortuna al tennis italiano e certamente merito nostro, mio e di Lele Sacchi. Buongiorno Lele. Ecco, scusami, eccoci, sei on.
Non possiamo più cambiare questa
formula. No, non ci possiamo più separare, dobbiamo parlare di tennis insomma, finché possiamo, perché appunto questo 2024 è stato stellare, non solo per il nostro amatissimo Jannik Sinner, ma un po' per tutto il tennis italiano.
Allora, io comincio sempre con questa introduzione perché chi ti segue tutti i giorni ormai ci ha sentito un paio di volte almeno in coppia, però io dovrei parlare di Anthony Gonzalez, a.k.a. M83, non di tennis, il mio mondo è la musica, però sono un appassionato, abbiamo cominciato così, giocatore scarso.
Ti tocca. Allora, l'abbiamo sempre detto, io ti chiamo esperto, però in realtà tu sei un appassionato.
Un appassionato come migliaia di altri italiani, però insomma della famiglia qua di Radio Pop via, poi abbiamo cominciato e quindi andiamo avanti, visto che è anche merito delle nostre analisi, no? Che è andato così.
Ma sì, perché noi abbiamo cominciato che ancora, insomma, Jannik Sinner era uno dei potenziali bravi giovani del tennis mondiale, ma non era assolutamente ancora vicino né ad essere il numero uno né a vincere tutto quello che ha vinto in questo anno e mezzo.
Beh, un anno, il 2024, stellare, adesso nessuno dei protagonisti di questa scena tennistica nazionale avrà tornei importanti, quindi consideriamo il 2024 concluso, e per tutto il tennis italiano, Jannik Sinner come ovviamente punta di diamante assoluta, 26 settimane al numero uno, wow. Ha fatto, se non sbaglio, oggi, quindi inizia a essere uno dei giocatori che sta nella classifica alta della storia dei tennisti, perché al numero uno della classifica ATP, da quando si fa, poi lì c'è, certamente sono varie fasi, non era fatta col computer fino a un certo punto degli anni 70-80, quindi c'è la contestazione precedente, l'era open, cioè da quando sia professionisti che amateur sono classificati, possono giocare i tornei insieme, tante piccole cose, però diciamo perlomeno da quando c'è la classifica computer dell'ATP i numeri uno non sono tanti e alcuni numeri uno lo sono stati per poche settimane,
invece lui no.
26 sono tante ed ha davanti ancora diverse settimane di permanenza.
Esatto,
questo è il nostro
campionissimo. E poi anche dei competitor che insomma sono sempre lì tentando di comunque rubargli la vetta, perché ricordiamo che il suo quasi coetaneo Alcaraz è anche un altro dei più bravi,
e anche leggermente
sempre
più giovane, quasi un anno in meno Alcaraz, che è, insomma, ha dimostrato quest'anno di essere un mega campionissimo, anche lui, cioè, ha vinto due slam anche quest'anno Alcaraz, quindi comunque stiamo parlando di un giocatore che ha già tre slam in tasca, o quattro adesso poi mi confondo, comunque insomma ha 23 anni non compiuti, 22 se non sbaglio, però insomma
però
ha una discontinuità di risultati, soprattutto su alcuni, sul fondo più veloce, che è quello più amato da Sinner, cioè ovvero il fondo veloce, quello che si chiamava cemento una volta, che non è proprio più cemento, però indoor, che è diverso da giocare all'aperto, insomma diciamo che quella particolare specialità Sinner sembra imbattibile. Dopodiché appunto la continuità comunque di risultati, perché Alcaraz è incappato in un po' di eliminazioni a sorpresa, mentre a Sinner non succede mai. Le poche partite che ha perso, che sono pochissime se non sbaglio, il calcolo è attorno al 95% di partite vinte nel 2024, e insomma sono state pochissime in alcune particolari condizioni, ma giustamente insomma intanto è stato detto dopo il fantastico weekend in cui c'è stata la sequenza, cioè weekend, la settimana in cui c'è stata la sequenza della vittoria della Billie Jean King Cup, che è il corrispondente della Coppa Davis per la WTA, ovvero la federazione, no, non la WTA, per il tennis femminile, no? Sì. WTA è l'associazione professionisti, scusate, e la Coppa Davis poi dei maschi, chiaramente hanno certificato un anno eccezionale di tutto il tennis italiano. ne avevano già parlato, se ne parlava già nel 2023.
Sì, perché insomma già la prima vittoria della Coppa Davis fu una grandissima soddisfazione, anche una sorpresa, perché da molti anni non succedeva, e addirittura adesso 2 anni di seguito.
Sì, e alla fine di un anno in cui sono stati vinti un numero di tornei incredibile di ATP maschile, 25 tornei fra i principali e i challenger, che sono quelli un po' più piccoli ma sempre per professionisti, tornei appunto di livello mondiale. Ovviamente ci sono vittorie come i 2 slam vinti da Sinner, 3 ATP 1000 vinti da Sinner, ma poi ci sono i 500, è ritornato Berrettini a vincere tornei di categoria 250, che è un po' minore, però significa che ritorni a vincere, quindi insomma
Abbiamo visto anche degli scontri interessanti. Sonego
ha vinto un 250, insomma ci sono state. Poi singolare femminile, Jasmine Paolini che fa 2 finali di Slam, Roland Garros e Wimbledon, e purtroppo le perde tutte e due, tra l'altro Wimbledon al terzo set, però 2 finali di Slam ovviamente. Ha vinto un 1000 a Dubai, il doppio maschile, Bolelli Vavassori, che comunque anche loro hanno fatto una finale persa purtroppo a Roland Garros, ma hanno vinto ATP 500, la Paolini e Errani, che hanno fatto tantissimi risultati sia di vittoria.
Hanno vinto le Olimpiadi, se non sbaglio.
E hanno vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi, Paolini Errani nel doppio femminile, e Musetti ha fatto la medaglia di bronzo. Poi c'è il doppio misto, ha vinto US Open, quindi uno slam, e poi le finali di Davis. Insomma, veramente la certificazione di un movimento che va bene, e che va bene sia maschile che femminile, perché le ragazze hanno avuto una sequenza di vittorie qualche anno fa, quando il tennis maschile era, era insomma poco rappresentato nelle parti alte. Chiaramente ci fu la finale tutta italiana, Pennetta contro Vinci a New York, vinta da Flavia Pennetta. Ci fu la Schiavone che vinse Roland Garros e fece la finale l'anno dopo. E in quegli anni e allora si chiamava Fed Cup, cioè la coppa insomma nazionale per le nazionali femminili, è stata vinta più di una volta dall'Italia, però non c'erano i maschi. Adesso insomma chiaramente tutti. Sì, con anche un futuro. Io mi piace in questi casi leggere gli articoli di giornali stranieri, no? Perché
cosa dicono di noi?
E allora c'è sempre, secondo me è interessante leggere cosa dicono gli spagnoli, dove c'è un po' sempre concorrenza, sì. No? Per tanti motivi, un po' cugino. Ecco, e poi loro hanno avuto un ciclo di tennis spagnolo lunghissimo.
Ecco, Nadal. Cioè.
Nadal per ultimo, ma in realtà ha cominciato con Ferrero, con giocatori che hanno da tantissimi anni tennis ad alto livello, e adesso dicono gli italiani non solo ci hanno sorpassato, ma sono veramente avanti, e analizzavano l'età media dei top 100 italiani, che sono tanti e sono giovani.
Sì.
E quindi con anche ampie potenzialità di miglioramento, perché Cobolli, per esempio, Flavio Cobolli, dato da tutti come un potenziale giocatore di una certa importanza, insomma. Quindi l'articolo diceva questo e dava anche delle motivazioni, per esempio il fatto che per decisione della federazione, per una volta, insomma, nel nostro scassato sistema in generale, sistema Italia, sì, chiamiamolo in generale, si può dire che sia stato programmato tutto molto bene per arrivare fino a qui. Fra cui questa decisione, per esempio, di sviluppare il circuito Challenger. Chiaro, in Italia c'è il Master 1000, no? L'ATP 1000 di Roma, che è uno dei più importanti, però non ci sono tornei 500, non ci sono 250, Milano aveva un torneo che sarebbe corrispondente a un 500 di adesso, non c'è più, da anni ormai, dico. Però ci sono tantissimi di questi challenger, che sono tornei comunque di un certo livello molto alto, per insomma, non di questi da superstar, però da livelli per top 200, attorno ai 200, e ha sviluppato i giovani già direttamente la possibilità, senza dover andare lontanissimi con spese enormi, di giocare dei tornei che li ha portati ad essere dei professionisti da top 100. La scelta di obbligare i centri d'elite federali ad avere i campi in veloce, in Italia la tradizione si gioca sulla terra, si gioca sulla terra, ma in terra si giocano un numero di tornei durante l'anno limitato, e quindi invece dire no, i ragazzini devono imparare a giocare un tennis completo, quindi il veloce. Insomma, sono state fatte tante scelte.
Sì, in modo che si crei una vera e propria scuderia proprio tra i giovani, ed è così che è successo. Io non lo so se mi sbaglio, ma ricordo che comunque il grande entusiasmo per il tennis maschile italiano era un po' ripartito anche con Berrettini, no? Diciamo così nel mainstream, e sono contenta di rivederlo finalmente anche lui, insomma, a grandi livelli, perché ha avuto una serie di problematiche. Sembra, insomma, comunque che sia tornato nonostante
assolutamente
tutto.
Ha giocato quarto, semifinale, finale di Davis, quando chiamato in una maniera eccezionale, anzi diciamo che il quarto, quando è stato chiamato a giocare il doppio dopo che Musetti, insomma, aveva deluso nel suo singolare e si è fatto trovare pronto, è in un momento chiaramente di euforia, anche perché comunque c'è poi anche la storia, lo sport racconta sempre, no, queste storie così un po' che ci ricordano i western, no? Lui l'anno scorso che dalla panchina festeggia la vittoria della Coppa Davis, a cui lui non ha potuto non giocava perché è stato infortunato quasi tutto l'anno, è stato martoriato da fortuni per anni, e però festeggia con tutti facendo tifoso, e Sinner che gli dice, o lui che dice a Sinner, mi raccomando perché l'anno prossimo la voglio vincere anch'io, lui gli dice sì l'anno prossimo la vinciamo insieme, e la vincono insieme giocando poi quel doppio
gran
decisivo
finale.
Nel quarto di finale poi hanno vinto 2-0.
Abbracci, sì.
E allora Berrettini chiaramente un giocatore che in questo momento sembra ripreso, dopodiché chiaramente ha avuto tanti problemi fisici, è da capire se avrà ricadute, perché sembrano un pochino, per la sua, come è fatto strutturalmente, la sua fisicità, però speriamo di no, perché ricordiamoci che è un finalista di Wimbledon, un semifinalista agli Australian Open, questo in carriera, e anche qui sono pochi giocatori nella storia che ci arrivano, quindi cioè non sottovalutiamo
assolutamente,
e quindi andiamo a vedere cosa succede. Certo, è stata la prima star, ci ricordiamo tutti il giorno del 2021, luglio 2021 al pomeriggio,
sì,
Berrettini Djokovic finale di Wimbledon, e un paio d'ore dopo Italia Inghilterra a pochi chilometri,
esatto.
Wimbledon Wembley con nomi simili, finale dei campionati europei vinti dall'Italia, quindi lì ha creato un primo chiaramente
una grande passione,
passione
verso,
di massa
riscoperta verso il,
esatto,
il tennis,
sì, non,
individuale
sicuramente non c'era dai tempi di Panatta come parlomeno, e adesso ancora di più. Io poi giocando, insomma, chiedo ai maestri, eccetera, dicono che siamo a boom, record di iscrizioni dei ragazzini alle scuole, perché è ovvio che sia così, no?
Certo.
Traino, vogliono tutti essere Sinner.
Senti, Lele, mi scrivono su Sinner, voglio vedere se sei d'accordo, ecco, su quello che dicono gli ascoltatori. Allora, secondo me Sinner si migliora un pochino sulle palle corte e nel gioco a volo, ci darà soddisfazioni anche a Roland Garros e a Wimbledon. Comunque la sua vera forza credo sia la testa, a differenza di molti giocatori lui non parla mai, mentre gli altri sembrano sempre nel mezzo di una seduta psicanalitica con se stessi. Questo ci dice Simone.
Il tennis è uno sport dove la testa ha un'importanza maggiore rispetto agli sport di squadra, ovviamente, nel senso che tutti quelli, gli sport da solisti hai un confronto che non è solo con l'avversario ma tantissimo con te stesso, e sicuramente Sinner di ghiaccio, che non significa però che non abbia delle turbolenze interne importanti.
Beh,
ma
poi ne ha subite quest'anno di pressioni.
E infatti adesso poi parliamo di quello che può succedere. Il punto è che certamente il gioco può migliorare ancora. Il balzo che Sinner ha fatto negli ultimi 12 mesi è stellare. Cioè il servizio è cambiato ed è un'arma micidiale che prima comunque aveva sì e no, insomma, con alti e bassi, sempre parlando di comunque era già un top ten, quindi ha tante cose migliorate, anche ha già migliorato molto la palla corta, che prima non usava, non va molto rete, non gli piace, bah, vabbè, pazienza, cioè magari appunto cercherà di andarci un po' di più, sì, magari può variare, però insomma finché ha questa potenza di dritto e questo rovescio così insomma inscalfibile e servizio che può addirittura ancora migliorare un pochino, non lo so veramente la differenza. Certamente la terra rossa continua ad essere un pochino diverso, e lì c'è un Alcaraz che è difficile, e poi l'erba è un pochino più, come dire, ci possono essere anche un po' di sorprese. Per esempio quest'estate Musetti ha avuto un run sull'erba che nessuno si aspettava, non lo pensavamo un giocatore d'erba, invece ha trovato la sua formula di gioco lì e ha avuto quelle 2-3 settimane, mesi in cui ha vinto un torneo, è arrivato avanti a Wimbledon, quindi vedremo.
Tutto
purtroppo c'è in mezzo ancora un...
Ecco, allora per concludere parliamo di questo, e cercando comunque di infondere vibrazioni positive anche su questo argomento, perché oltre appunto aver parlato dell'Italia, del tennis, di questo grande successo, purtroppo Sinner ha avuto appunto questo problema, questa disavventura con un suo collaboratore che ha combinato a quanto pare un disastro, e appunto è ancora sotto inchiesta per doping.
Io sono garantista su tutto, compreso un po' di personaggi che in Italia ven voglia di dire ah ma dai, politici che quando
proprio
vengono accusati,
tu.
Però in generale secondo me è corretto che finché non uno venga giudicato innocente, finché non viene provato in qualche modo. Yannick Sinner, come saprete quasi tutti, è stato assolto da un tribunale indipendente, che è quello che lavora, diciamo, per la Federazione Internazionale del Tennis, specificatamente sulle indagini sul cosiddetto doping, che in questo caso io non chiamerei poi doping nel caso di Sinner, e poi parliamo della Swiatek che è appena stata squalificata per un mese, perché doping è il termine che intende che uno
abbia assunto
le sostanze illegali per migliorare le proprie la propria prestazione sportiva. Indubbiamente quello che è successo alla Swiatek, che adesso diciamo, e quello che è successo a Sinner invece è un'assunzione casuale, diciamo, accidentale di una sostanza che è nella lista di quelle vietate. Sinner ha subito dimostrato con i suoi avvocati che quell'assunzione di appunto una dose, anche lì io mi fido di quello che leggo perché non so quanto debba essere una dose di quella sostanza per essere dopante, ma hanno detto tutti vabbè, ma così non serve
minima
a niente,
sì.
per due esami fatti erano una sostanza, era microscopica, però questo non è è importante che l'hanno trovato, e lui è riuscito a dimostrare che ha detto lo vedete, è pochissima, è successo perché il mio massaggiatore, questo è lo scontrino, abbiamo capito, questa è la crema che lui si è messo per una cicatrice, una piccola ferita, poi mi ha massaggiato ed è
entrata,
si vede che
mio.
Hanno giudicato che la quantità effettivamente risultava come talmente poca che poteva essere tramite questo tipo di assunzione, ed è stato assolto. Il processo non si è saputo fino a quando non c'è stata la sentenza, cioè non c'è stata una, e questo secondo me è corretto che sia così in generale, nel caso specifico poi dello sport poi non lo so, non voglio entrare in altri campi, però si sa alla fine, buona dai.
E
pensavamo fosse finita, c'era questo dubbio, tra l'altro ne avevamo parlato una volta qua, ha detto dovrebbero essere scaduti i tempi,
no.
Invece esiste un altro organo che è quello che si occupa del doping, è un organismo mondiale anti-doping, e ha fatto un appello al Tribunale Arbitrale dello Sport, che è un organismo giudiziario che sta in Svizzera, come spesso sono queste associazioni considerate super partes, è riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale, in fin dei conti è una specie di tribunale, appunto come se fosse il TAR, ecco, no? Dove si va all'ultimo livello, però dello sport mondiale. E quindi l'associazione antidoping mondiale ha detto noi vogliamo andare a questo tribunale a vedere questa storia. Abbiamo capito che voi l'avete assolto, ma vogliamo sentire questa storia in questo nuovo tribunale. Quindi a febbraio pare, anche perché qui anche qua non si sa bene, ho letto tre nomi che dovrebbero essere uno giudice nominato dal tribunale, l'altro invece sarebbe un po' tipo l'avvocato, no? Diciamo quello che rappresenta Sinner, poi ci sarà chi rappresenta l'accusa, diciamo,
sì.
WADA.
Vero,
non ho capito,
vero,
sono già quelli. Comunque insomma ci saranno queste tre persone, si confrontano e praticamente riparte da zero, cioè quello che ha scritto l'agenzia precedente non conta, e Sinner ridirà la dose è microscopica, eccetera. Io ho
sull'opportunità che tutto questo accada, chiaramente
a me
avere dei dubbi, magari ci saranno, chissà, non vogliamo essere dei complottisti, però
dovrebbe fare una storia, dovrebbe fare storia questa storia, se è così come effettivamente un tribunale perlomeno ha dato ragione a Sinner su questa cosa, se anche WADA va verso questa decisione di un passo che pare vogliano un po' tutti di queste negligenze e dosi che non siano, che non venga più considerato, cioè che ci siano delle dosi legate ad alcuni ad alcune sostanze che non vengono considerate doping perché la Swiatek anche ha preso un mese solo, e che in realtà le condanne sono un anno, due anni, un mese è pochissimo, in fin dei conti salti un torneo, due, non è un problema, che ricordiamo è la numero due al mondo, quindi comunque paragonabile, insomma Sinner per quello che è il tennis femminile, tennista polacca, ha dimostrato che ha assunto questa sostanza che era dentro alla melatonina che vendono in Polonia, quella che si prende per andare a dormire, insomma per aiutare a dormire, e nei pacchetti vengono in Polonia non c'è scritto
che c'è
una cosa del genere, insomma, quindi l'hanno preso per buono, però hanno dato una negligenza leggera,
tipo, mentre per qualsiasi cosa assumi devi essere sicuro.
Devi essere sicuro tu. Su quello di Sinner invece è stato assolto in quanto non negligente, perché non era lui ad averlo assunto. Mm-mm. Vediamo cosa succede alla WADA. Non è ancora detto che cosa succede,
no.
Quindi teniamo un po'.
Ovviamente noi speriamo che succeda quello che è successo in precedenza, ma mi sembra che comunque Sinner abbia sia stato comunque bravo anche nel gestire questa pressione in precedenza, speriamo che lo sia anche in futuro. Nel frattempo però dai, siamo troppo felici di questo 2024 del tennis italiano, e che sia un 2025 forse, se non...
Vediamo, vabbè, dai, vediamo. La cosa che voglio dire ai neotifosi, come tantissimi che magari ci sono, ecco... Perderà magari la Coppa Davis quest'anno l'Italia, non è detto che la debba vincere sempre, magari Sinner non rivince gli Australian Open e magari incapperà in una serie in cui per due mesi avrà dei problemi, insomma il tennis è così, dobbiamo tifare, dobbiamo, se uno vuole tifare può tifare i nostri giocatori, nostri intesi come italiani o altri eccetera, ma... non ci si può incazzare allo stesso modo il calcio eccetera, perché comunque ci sono alti e bassi, tutti i grandi campioni li hanno avuti, abbiamo avuto un anno
altissimo,
è possibile che magari quest'anno sia un po' più basso,
sì. Allora ci prepariamo al peggio, ma speriamo sempre per il meglio.
Io credo di no, ecco. Adesso lo scoglio vero è per Jannik è questo processo, sì. Che però insomma psicologicamente secondo me potrebbe essere pesante che per gli altri ci fosse una condanna, perché comunque è il leader.
Ma noi speriamo di no, e ovviamente facciamo, che sicuramente ci stanno ascoltando, i complimenti a tutta la squadra italiana. Lele, ci ritroviamo nel 2025 ancora per portare fortuna ai nostri idoli.
Eh certo, io ormai vengo qua solo per quello.
Ciao Lele Sacchi. Ah, Lele Sacchi, aspetta, io tempo te lo chiedo, dove ti vediamo, dove ti ascoltiamo le prossime serate qui intorno?
Ma guarda, adesso
ho appena fatto
una serata Plastic venerdì questo qui a Milano, sarò a Roma al 20, se qualcuno ascolta e sarà a Roma al 20, okay. All'Alcazar, tra l'altro quasi al Carrara.
Vero, Alcazar.
Poi a Capodanno, non so ancora dire gli orari, ok, perché di solito fanno un evento molto lungo al Tempio del Futuro Perduto.
Ok, qui dietro, tra l'altro.
Di cui, tra l'altro, così vi butto lì, andate sulla loro pagina Instagram a vedere, c'è una campagna in corso ripresa da tanti media internazionali, perché c'è un bando a cui loro partecipano sull'area dove c'è questa venue così importante per Milano, così amata e che deve rimanere lì.
Grazie Lele Sacchi, e ti ascolteremo molto presto appunto qui a Milano e qui su Radio Popolare a parlare di tennis. Ciao,
grazie Lisa, ciao.
Ciao.
Empty. Life ain't always 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 empty. Don't get stuck in the past. Say your favorite things at mass. Tell your mother that you love her. I go out of your way for others. Sit beneath a light that suits you and look forward to a brighter future. Life ain't always empty. 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 Sink as far down as you could be pulled up. Happiness really ain't all about luck. Let your demeanor be your deep down self. And don't sacrifice your life for your health. When you speak, speak sincere. And believe me friend, everyone will hear. Life ain't always empty. 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 Life ain't always empty.
never borrow them from someone else. Buy yourself a flower every 100th error. Throw your hair down from your lonely terror. And if you find yourself in the family way, give the kid more than what you got in your day. Life ain't always empty. 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 Tell you what you got time for. It only goes around, goes around, goes around. Take a family name for your own great sins, cause each day is where it all begins. And don't give up too quick. You only get one line, you better make it stick. If you give ourselves to every breath, then we're all in the runner for a hero's death. Life ain't always empty. 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 Life ain't always empty.
Questa canzone si chiama Hero's Death e loro sono i Fountains D.C. dall'Irlanda. Abbiamo ascoltato qui su Radio Popolare nel pomeriggio di Radio Pop con Elisa Graci, Playground. E grazie ancora a Lele Sacchi che è stato con noi a parlare del grande tennis italiano e insomma nello specifico di quello che ci aspetta anche per l'anno prossimo. Bocca al lupo al nostro Jannik Sinner per ciò che dovrà affrontare sia in campo che fuori dal campo ovviamente. Allora, io volevo dirvi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che sono arrivate le nuove tessere di Radio Popolare, sono disponibili le tessere 2025 di Radio Popolare, le potete, come sempre, acquistare a Garabombo in questi giorni, in piazza Mario Pagano, lo sapete, Radio Popolare lì, oppure se volete qui in sede da noi, in via Olearo numero 5 a Milano, nelle varie iniziative della radio fuori appunto dai nostri studi e online sul sito radiopopolare.it, in questo caso vi verrà inviata via mail la tessera con il vostro nome. Lo sapete, la quota è da 20 euro in su, quanto volete voi, quanto volete, decidete appunto di donarci per sostenere Radio Popolare. La tessera infatti è la forma più antica di sostegno a Radio Popolare per chi non può abbonarsi o chi ancora non ha deciso di farlo, e quindi mi raccomando, pensateci per questo Natale anche a dedicare una tessera 2025 di Radio Popolare da 20 euro in su. Se volete andate appunto sul sito radiopopolare.it per tutte le informazioni e per tutti i dettagli. Ancora un quarto d'ora insieme di musica. Volevo salutare intanto molti degli ascoltatori che hanno scritto in questi minuti. Non so perché un ascoltatore mi scrive... Ah sì, dei Gremlins, sai, il cucciolo si chiama Mogwai, da cui preso il nome del gruppo. Eh sì, è vero. Allora, prima abbiamo parlato del film Gremlins, come insomma film soggetto del quiz di oggi, lo avete indovinato praticamente tutti. Appunto, una delle curiosità è che l'orsetto, il cucciolo, che ancora così tenero e carino pelosone, che appunto viene regalato per Natale a questo ragazzo, si chiama proprio Mogwai, come il gruppo, celebre gruppo appunto che ascoltiamo a volte, riusciamo ad ascoltare anche qui a Playground, da band che adoro. Tra l'altro i Mogwai sono stati sicuramente il concerto più forte di volume che io abbia mai visto in vita mia, con le orecchie che tipo sanguinavano. No, vabbè, figurativamente, però insomma in effetti mi sono fischiate per un paio di giorni, ecco. Vabbè, grandissimi i Mogwai dal vivo, non vedo l'ora di rivederli magari con un paio di tappi, ecco. Sacrilegio, lo so, però insomma dopo tanti anni di concerti mi dovrò proteggere in qualche modo. Adesso andiamo dalla soave voce di Lana Del Rey con questa bellissima canzone che si chiama Norman Fucking Rowell.
Goddamn man child, you fucked me so good that I almost said I love you. You're fine and you're wild, but you don't know the half of the shit that you put me through. Your poetry's bad and you blame the news, but I can't change that and I can't change your mood. Cause you're just a man, it's just what you do.
questo è Black and White Town, loro sono i Doves che abbiamo riascoltato con questa canzone. Loro una band che insomma ormai insieme da tanti anni, dal 1998, composta dai gemelli Williams alla chitarra e alla batteria e da Jim Godwin al basso, alla voce e chitarra. Ne abbiamo parlato appunto recentemente perché Jimmy Godwin sta insomma attraversando un momento un po' difficile. Ovviamente gli auguriamo tutto il meglio di poter tornare dal vivo con i suoi Doves, che appunto sono assolutamente in attività con un nuovo singolo e tutto, quindi gli auguriamo di tornare presto, molto presto in forma. Loro tra l'altro si sono conosciuti giovanissimi, avevano 14 anni, si sono conosciuti a scuola sia appunto i gemelli Williams con Goodwin. E così questa è la storia molto in breve dei Doves, che tra l'altro io ho avuto occasione di intervistare molti molti anni fa, eravamo nei primi anni 2000 a Bologna, davvero molto molto gentili, carini, ho un bellissimo ricordo di loro tre, molto disponibili, dei gran professionisti devo dire, molto molto bravi anche dal vivo, i Doves dall'Inghilterra. Allora, voglio ringraziare tutti voi ascoltatrici e ascoltatori che spesso non leggo i vostri messaggi perché mi imbarazzo, devo dirvi la verità, perché sono spesso davvero molto belli e molto gentili nei miei confronti, quindi io voglio davvero approfittare di questo momento per ringraziarvi tutti. Uno dei quali è arrivato adesso, questo ve lo voglio leggere perché mi ricorda tante cose e comunque mi ricorda un po' anche me. Il nostro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma mi dice: Playground, pomeriggi di magia musicale come ai tempi di Pacianca, nel mezzo una vita. Ecco, ora mi commuovo. No, comunque davvero ti ringrazio moltissimo, in effetti Pacianca era la mia prima trasmissione qui a Radio Popolare, che appunto risale ai primi anni 2000, adesso siamo nel 2024, in mezzo ci sono in effetti 20 anni, c'è una vera vita, quindi spero che sia stata bella anche per te ascoltatore e ascoltatrice che mi scrivi, e grazie a tutti coloro che ricordano i tempi di Pacianca, che è una trasmissione per me indimenticabile, insomma alla quale sono molto molto legata e che spesso così mi ricordate, mi rinominate, quindi vi ringrazio davvero di tutto cuore. Ecco, basta momento nostalgia e momento commozione. Noi ci risentiamo invece domani, sempre dalle 15 alle 16.30, come ogni giorno, qui nel pomeriggio di Radio Popolare, subito dopo Matteo Villaci e Davide Facchini e subito prima Giulia Strippoli. Questo è il pomeriggio di quest'anno, di questo 2024-2025. Allora, vi lascio con una canzone. Allora, ieri abbiamo parlato e ne riparleremo tutti i giorni. Questa è una delle canzoni non natalizie che mi fa pensare al Natale e che comunque così entra ogni tanto nelle varie playlist natalizie alternative che facciamo a casa mia. Non lo so, se volete anche voi ditemelo. Tra l'altro prima i redattori mi hanno confessato le loro canzoni natalizie e non natalizie, ne parleremo domani, faccio un po' una raccolta di canzoni. Anche voi se volete scrivetemele all'indirizzo playground@radiopopolare.it. Questa è una delle canzoni non natalizie che mi ricorda il Natale, è anche una bellissima canzone, quindi l'ascoltiamo insieme. Si chiama Every Day is Like Sunday con Morrissey. Io vi saluto e vi auguro una bellissima serata e grazie a tutti voi come sempre per l'ascolto. Da Elisa Graci, ciao!